La storia in podcast di Focus.
Sono Rosario Giovanni Scalia. Insieme al professore Nicaso, che è il professore della mia tesi di dottorato, abbiamo deciso di onorare il 50° anniversario del Padrino di Francis Ford Coppola con un libro che ripercorra la storia avventurosa di questo film, dalle sue origini agli ultimi anni. È stata un'avventura interessante perché abbiamo seguito entrambi dagli Stati Uniti e dal Canada, dove abitiamo e lavoriamo, e lo spiritus loci, il vivere negli stessi luoghi in cui questa avventura di Coppola e Puzo è nata, è stata sicuramente un valore aggiunto che a questo libro può essere dato, anche per la possibilità di reperire sul luogo fonti che sono altrimenti difficilmente accessibili. Questo film è un capolavoro riconosciuto dal cinema, ma è anche molto altro. È una grande epopea del mondo italo-americano, è un documento che ha contribuito in maniera fondamentale alla costruzione del mito mafioso e anche alla percezione che noi oggi abbiamo della mafia. Molte persone, quando parlano di mafia, consciamente o no, citano o si ispirano a quella che è la rappresentazione di questo film. Il film ha un'origine antica e nasce da due uomini molto molto diversi fra loro, un italo-americano dell'Ovest e un italo-americano dell'Est, due persone estremamente diverse per classe sociale. L'uno, Mario Puzo, è un proletario nato in una povera famiglia di Hell's Kitchen, un quartiere di Manhattan, l'altro invece è un borghese, Francis Ford Coppola, con ambizioni intellettuali e con alle spalle una famiglia di musicisti, di ingegneri, e che vive in California, l'evoluta California, la patria del cinema. E l'incontro fra questi due strani personaggi, così diversi fra loro, che probabilmente mai sarebbero diventati amici se si fossero incontrati in un bar o a una festa, produce un capolavoro del cinema proprio per una diversità di visione che ognuno dei due ha del mondo italoamericano e del mondo criminale mafioso, che in quell'epoca è già una realtà diffusa, viva, presente nel mondo americano. Mario Puzo è uno scrittore di scarso successo, di una qualche qualità, ma anche di scarso successo, che ha fatto qualche volume che non gli ha fruttato granché. Decide a un certo punto di scrivere un bestseller, di lasciare da parte le sue aspirazioni letterarie e di scrivere un libro che possa realmente vendere. Ci credono poco, un po' tutti. L'autore ormai alle soglie dei 50 anni, ma dentro un basement di una casa newyorkese, immersa nel fumo delle sue sigarette, Puzo produce questo The Godfather, il Padrino, che diventa un successo planetario, resta in cima alle classifiche del New York Times per moltissime settimane, viene tradotto in oltre 20 lingue e rende il suo autore, da uno squattrinato giocatore d'azzardo, un vero e proprio milionario. È ovvio che un libro di tale successo susciti gli appetiti delle case di produzione e Paramount, che si era già assicurata i diritti di questo libro, decide di trarne un film. È una decisione tormentata per molti motivi. Alla fine degli anni 60 il cinema americano non gode di grande salute e non gode di grande salute il genere dei gangster movie, che ha conosciuto già alcuni tracolli. La casa di produzione Paramount, da parte sua, è una casa di produzione in crisi, che ha bisogno di qualche progetto che la rilanci, e infine la mafia, la vera mafia, non appare assolutamente contenta di questa decisione della major hollywoodiana, perché non vuole che i riflettori vengano puntati sulle sue attività, sulla sua stessa esistenza. Ed ecco allora che un mafioso italoamericano, un certo Joe Colombo, decide di fondare una lega, Italian American Civil Rights League, che contrasti la nascita di questo film, con il pretesto che questo film infanga la memoria degli italoamericani, i loro sforzi di riscatto, che ripete il vieto stereotipo di una società italoamericana che di fatto è espressione della criminalità organizzata. E Colombo ha un grande successo, un tale successo nella sua battaglia da costringere Paramount a trattare. Ecco così che il produttore del film, Al Ruddy, è costretto a sedersi a un tavolo con la mafia e scendere a patti. Per esempio, uno dei patti fondamentali sarà evitare in ogni modo che le parole Cosa Nostra e mafia compaiano in questo film. Gio Colombo non riuscirà a vedere Il Padrino e ad assistere al successo di questo film. Poco tempo prima dell'uscita del film verrà colpito da un sicario, una delle manifestazioni della sua lega, e resterà per molto tempo paralizzato in un letto di ospedale. Nel frattempo Il Padrino nasce, ottiene un successo planetario e quando la mafia guarda questo film si rende conto che quello che è uscito dalle mani di Francis Ford Coppola e di Mario Puzo non è affatto una condanna della mafia, un j'accuse, ma ne è anzi la più eclatante epopea. Il Padrino è l'epica della mafia, è la tragedia della mafia. I personaggi di questa epopea non sono dei criminali, ma sono degli eroi tragici che si dibattono nelle grandi questioni della tragedia: la successione, il rapporto padre-figlio, il rapporto fra libertà e necessità. Ecco quindi che questa narrazione diventa per i mafiosi non più fumo negli occhi, ma piuttosto una enorme occasione di accrescere e consolidare quel mito mafioso che tanto è importante per le organizzazioni criminali. Senza un mito nobilitante e legittimante, le organizzazioni criminali sarebbero delle bande di violenti assassini. Con un mito, queste organizzazioni diventano di volta in volta delle società di giustizieri, di eroi, di uomini appunto che agiscono in nome di valori e non in nome di un bieco interesse criminale o economico. Ovviamente il grande mattatore di questo film è Marlon Brando, un attore che per le major hollywoodiane era sicuramente una grande iattura. Quando Paramount decide di fare il film, cerca il protagonista, colui che possa interpretare Don Vito Corleone, il padrino, pensa a tutti tranne che a Brando. Anzi, esiste un veto formale con il quale la casa di produzione dice chiunque va bene tranne Brando. Peccato che invece Puzo e Coppola abbiano pensato prima di ogni altro proprio a Marlon Brando, un attore che in quel momento ha 45 anni, che qualcuno considera già al declino, che non ha fatto più segnare ai botteghini quei grandi incassi e quel grande successo che in precedenza aveva avuto, ma Coppola ci crede. Quando Coppola crede a qualcosa riesce a essere estremamente convincente. Una mattina, dopo un breve abboccamento, si presenta con una piccola troupe a casa di Brando, che ancora sta dormendo, si alza molto tardi la mattina e prepara un piccolo set cinematografico. Quando Brando si alza con questa coda di cavallo con cui usava acconciare i propri capelli, con un kimono giapponese, comincia già a muoversi, ad atteggiarsi da padrino, scurisce i capelli con della pomata per le scarpe, mette dei Kleenex in bocca per gonfiare la mascella e comincia ad atteggiarsi e a recitare come se fosse già il padrino, con una voce che rende roca, profonda, quella voce che sarà caratteristica, che renderà celebre il personaggio di Don Vito, immaginando che Don Vito ha subito forse un attentato, forse qualche evento che ha reso la sua voce appunto roca, debole e in quel modo. La trasformazione di Marlon Brando è impressionante. Quando Charles Bludorn, Robert Evans, tutti gli uomini di Paramount che avevano vietato tassativamente la presenza nel cast di questo attore, ecco, vedono il provino, restano sbalorditi e la parte è proprio sua, la parte di Brando che con questa parte consacrerà la sua carriera di attore, vincerà anche un importante Oscar come attore protagonista ed è lui sicuramente il fulcro dell'operazione Padrino. Insieme a lui c'è un cast straordinario, anche questo per lo più osteggiato da Paramount e voluto fortemente da Coppola, a partire da Al Pacino, ma anche da altri personaggi femminili, come per esempio appunto la Kay Adams, che viene interpretata da Diane Keaton, James Caan, che da poco scomparso, Robert Duvall, un cast straordinario che rende questa pellicola immortale. A tal punto che, dati i successi e gli incassi del primo Padrino, Paramount punta subito su un sequel che viene realizzato 2 anni dopo e per il quale Coppola stavolta veramente mano libera. Un budget favoloso, la possibilità di scegliere qualunque attore o qualunque location egli preferisca, e nasce così Il Padrino parte seconda, 2 anni dopo Il Primo Padrino, tanto che i due film possono essere considerati un vero e proprio unicum, un insieme, un corpus unitario che va visto e interpretato in maniera complessiva e unitaria se si vuole avere un'idea della epopea della famiglia Corleone. Uno dei personaggi più scomodi del libro di Puzo è un cantante, un crooner, che ha il nome di Johnny Fontaine. Ed è un personaggio scomodo perché è il figlioccio del padrino, è l'uomo che deve la sua carriera artistica alla sponsorizzazione della mafia. E in questo personaggio di invenzione, una società americana vede un'analogia fin troppo chiara con Frank Sinatra. Fin dall'uscita del libro, Frank Sinatra vede come veramente una grande offesa la presenza nel libro di questo personaggio, che fra l'altro ha un ruolo molto importante nel romanzo di Puzo, e cerca anche lui di bloccare la produzione, di ostacolare l'uscita del film, senza tuttavia riuscirvi. Il punto di non ritorno nella crisi e nel conflitto fra la produzione e Frank Sinatra è una sera al ristorante di Los Angeles Chasen, quando a un tavolo c'è Frank Sinatra che cena con alcuni amici e ad un altro, non molto lontano, c'è Mario Puzo, invitato a una festa di compleanno. Quando i due si incontrano, Sinatra, conosciuto per essere anche un temperamento collerico, facile all'ira, si avventa contro Puzo, lo riempie di insulti, lo copre di insulti, lo minaccia, gli dice di non usare violenza su di lui solo per rispetto della sua età, e lo costringe a lasciare il ristorante. Per Puzo è una grandissima delusione, perché da buon italoamericano Mario Puzo era cresciuto con le fotografie di Frank Sinatra nella stanza e aveva maturato una grande stima, una grande ammirazione per quest'uomo, che mai però gli volle perdonare la eccessiva somiglianza del suo cantante, del suo Johnny Fontaine, con se stesso. Il Padrino è anche un grande successo di botteghino. Il film sbanca i botteghini negli Stati Uniti e man mano che viene doppiato ed esportato nelle sale cinematografiche europee e mondiali, ripete questi grandi successi con incassi che raggiungono e superano i grandi colossal dell'epoca precedente di Hollywood, per esempio Via col vento, che era considerata la grande pietra di paragone della storia del cinema. Addirittura Coppola aveva fatto una vera scommessa con uno dei boss di Paramount, Bob Evans, dicendo che se questo film avesse avuto il successo che lui immaginava, ecco, giunti al momento in cui il film avesse superato Via col vento, lui avrebbe comprato una Mercedes, e questa Mercedes sarebbe stato il regalo di Paramount, l'ulteriore regalo di Paramount per il successo del film. Ed in effetti accade proprio così. Il giorno in cui il film raggiunge la cifra sperata, Bob Evans si ritrova sulla scrivania la fattura di una costosa macchina che Coppola ha comprato come autoregalo per il successo della prima pellicola. Successo che non viene ripetuto al botteghino con cifre altrettanto sbalorditive dal Padrino 2 e meno che mai dal Padrino 3, che appartiene a un'altra epoca compositiva della storia del film. Ricordiamo che i primi due Padrini si trovano a distanza di 2 anni uno dall'altro, 72 e 1974, il terzo del 1990, è cambiata la temperie culturale, è cambiato il gusto del pubblico, è cambiata probabilmente ed è anche scemata la vena creativa di Puzo e di Coppola, per cui i due altri padrini non hanno il successo di botteghino che ha il primo, ma sicuramente il primo e il secondo film sono in cima a tutte le classifiche dei più grandi film della storia del cinema americano. La cosa più sorprendente dei 50 anni della storia del Padrino è probabilmente il rapporto che la mafia ha intessuto nel corso degli anni con questo film. Abbiamo detto che all'inizio la mafia ha osteggiato la produzione del film, ma dopo averlo visto il parere è totalmente cambiato. Abbiamo per esempio la testimonianza di Sammy De Bull Gravano, uno dei boss newyorkesi, che dopo aver visto il film rimane folgorato dalla vena eroica, dall'aura tragica che i personaggi del Padrino hanno. E lui, che non si era mai vergognato di fare parte della mafia, dice di essere uscito dal cinema ulteriormente e finalmente dignificato da questa visione, di essersi sentito orgoglioso, più orgoglioso che mai, di aver fatto parte della mafia. E da quel momento il Padrino diventa veramente la celebrazione di Cosa Nostra, probabilmente. Sicuramente al di là di quelle che erano le intenzioni dei suoi creatori. Basta fare pochissimi esempi. I boss cominciano a studiare le battute del film, cominciano a studiare l'abbigliamento degli attori per replicarlo. Alcuni boss, per esempio John Gotti, decidono di ispirare la loro stessa vita a quello che è l'immaginario del Padrino. John Gotti si atteggia a Don Vito Corleone, si veste come lui e quando il proprio figlio si sposa, decide di ricreare per il matrimonio del figlio quella grande scena di banchetto nuziale che apriva il Padrino 1 e che era appunto il matrimonio di Conny Corleone. Ma dopo di lui tutti i grandi boss della mafia si confrontano col Padrino. Per esempio il boss di Cristina, potente boss di Riesi, dovendo uccidere un suo rivale e non riuscendoci per l'imperizia del killer che aveva assoldato, decide di finire il rivale proprio in ospedale. Una cosa che non era mai successo prima è che Di Cristina elabora proprio ispirandosi al Padrino, dove Don Vito Corleone, rimasto ferito, viene ricoverato in ospedale e lì i suoi nemici tentano di ucciderlo. Quindi anche le location dei delitti di mafia cambiano in relazione al Padrino. È molto interessante vedere come anche le parole e il lessico della mafia si risemantizzi in seguito all'uscita del Padrino. La stessa parola padrino indicava nella mafia, in inglese è Godfather, l'uomo, il mafioso, che accompagnava il nuovo, l'aspirante membro dell'organizzazione nel suo rito di iniziazione, quello che in termini dialettali si chiama la punciuta. Ecco, il padrino era questo, un po' come succede nella liturgia ecclesiastica quando durante il battesimo il battezzando è accompagnato da un adulto già battezzato che garantisce per lui e che promette di occuparsi della sua formazione, della sua crescita, del suo futuro spirituale. Era questo l'immaginario che la mafia si era creata. Quando Puzo sente la parola padrino, però, crea un traslato, cioè trasforma il padrino non più nell'uomo che accompagna il giovane mafioso nel rito di iniziazione, ma nel boss, nel capo della famiglia. Ecco, Don Vito Corleone è il padrino perché è il boss. E una cosa sorprendente è che la mafia cambia il suo modo di intendere la parola padrino dopo che il film è uscito. In una recente deposizione processuale, Giovanni Brusca parla di Riina e lo chiama padrino. Ma è costretto a precisare, deve dire, è il mio padrino, nel senso che è il mio padrino che mi ha iniziato quando io sono entrato in Cosa Nostra. E lo deve precisare perché anche nella mafia ormai padrino non significa soltanto questo, ma significa piuttosto boss, capo famiglia, persona di alto rango e di spicco nelle gerarchie mafiose.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.